Radio Radicale, nuovo appuntamento con Media Dintorni, il nostro approfondimento domenicale, settimanale dedicato alle nuove tecnologie, alla multimedialità. E anche quest'oggi è con noi Edoardo Flaschner, autore e progettista multimediale, che subito salutiamo. Buongiorno Edoardo.
Buongiorno.
Allora, quest'oggi, lo diciamo subito, parliamo di un argomento che è abbastanza in evidenza, come è ovvio e giusto in queste ore, cioè il voto americano. Mancano pochissime ore ormai, e i riflettori sono tutti puntati su quella che è la campagna mediatica, su quella che è stata in particolare negli ultimi giorni, eccetera, eccetera. Noi invece vorremmo puntare un po' direttamente al voto. Forse in molti di voi ricorderanno che parlavamo di voto elettronico già da questa emittente parecchio tempo fa, e analizzavamo un po' anche i profili, gli scenari e le caratteristiche del voto elettronico che si è tentato in Italia, quali erano gli scenari futuri. Approfondimmo anche il voto elettronico in Brasile, chissà chi se lo ricorda. Però stavolta cerchiamo di capire perché c'è in qualche modo una presenza italiana anche nel voto americano, presenza italiana proprio nelle metodologie di voto. Questo sta a significare che c'è qualcuno, ovviamente, che ha messo a punto tecnologie made in Italy per facilitare il voto nelle sue parti elettroniche per alcune categorie di persone. Per parlare di questo, siamo in collegamento con Gregorio Nicoloso, con l'ingegner Gregorio Nicoloso, che è AD di Eurotech, che è un'azienda specializzata italiana molto importante che avevamo approfondito qualche tempo fa sul fronte dei nano PC. Lo salutiamo subito. Intanto, buongiorno, ingegner Nicoloso.
Buongiorno, buongiorno a voi e ai vostri radioascoltatori.
Allora, l'ingegner Nicoloso, tra l'altro, noi approfitteremo di lei anche perché se ho ben, come dire, studiato il suo profilo professionale e anche biografico, lei ha una storia davvero metà, per metà italiana e per metà stelle e strisce, quindi credo che sia la persona più adatta per cercare di, come dire, declinare un po', per i nostri ascoltatori quel che sta accadendo negli Stati Uniti, da dove lei arriva proprio poche ore fa, sbaglio?
Esattamente, sì, proprio oggi sono arrivato direttamente da Washington, dove abbiamo una delle nostre sedi Eurotech
Perfetto.
nella zona di Washington.
E allora cominciamo con lo spiegare, poi ovviamente passerò il microfono anche a Edoardo Flaschner per altre sollecitazioni. Cominciamo però con lo spiegare perché c'è questa presenza italiana nel voto elettronico americano e in che parte di questo voto.
Bene, ma facciamo un passo indietro, spiegare anche perché la Eurotech è presente negli Stati Uniti. Noi siamo presenti in America dal 2003, quindi da circa 5 anni. La nostra presenza americana è stata fatta tramite acquisizioni di aziende già esistenti negli Stati Uniti, sempre nel settore dell'elettronica. Due di queste aziende che abbiamo acquisito sono molto proiettate sull'elettronica a basso consumo ed elevate prestazioni. La macchina che è stata sviluppata per il voto elettronico è appunto basata su questo principio dei bassi consumi ed elevate prestazioni. Il cliente che ha commissionato questo progetto, un cliente americano, l'obiettivo era di facilitare la votazione per i diversamente abili negli Stati Uniti. I diversamente abili negli Stati Uniti, da un censimento dell'anno scorso, sono circa 51 milioni. 30 milioni hanno un elevato grado di disabilità. Quindi, considerando la popolazione americana, un 10%, visto la popolazione americana, sui 300 milioni di individui, un 10% di questi sono diversamente abili. Il processo quindi è stato di poter facilitare e rendere, più facile il voto a questi individui.
E questo è importantissimo, ingegnere, mi consente, perché ci dà un po' il quadro, il polso di quanto siano, di quanto sia importante questa presenza. Appunto, non è una presenza su, come dire, un resto di una percentuale, ma una presenza numericamente imponente, per una realtà enorme, sterminata. Quindi sicuramente
Assolutamente.
Credo che, tra l'altro, visti i numeri, potrebbe persino essere, no, una parte decisiva nel verdetto finale della corsa per Washington. Prego, l'ho interrotta, però la lascio
No,
continuare.
questo è assolutamente pertinente, visto anche come sono andate le votazioni nel 2000, dove per una manciata di voti la presidenza è stata data a un presidente che non si sa se doveva essere presidente o meno, il 10% fa sicuramente una grossa differenza. I sistemi precedenti, quindi voti non elettronici, permettevano un'accuratezza molto bassa. Invece con questi sistemi di voto elettronico stiamo raggiungendo un'accuratezza nel voto, nei risultati del voto, che raggiunge quasi il 100%. Soprattutto nel caso di diversamente abili, quindi con problemi motori, problemi di udito, problemi di vista, il risultato non era garantito che fosse quello che la persona al voto volesse poi raggiungere.
Ecco,
Quindi la interrompo, mi scusi,
sì.
genere. C'è sotto queste sue parole, come dire, il malizioso suggerimento che venivano aiutati? Esattamente. I votanti fino a queste macchine che permettono appunto il voto elettronico dovevano, nel caso fosse necessario, dovevano essere aiutati. Abbiamo raggiunto adesso un sistema di votazione assolutamente autonomo e privato. Quindi dove il votante riesce a gestire la macchina tramite linguaggio Braille, audio cuffie potenziate o la tecnica di soffio o anche tramite dei touchscreen maggiorati riescono a votare in piena autonomia.
Quindi, insomma, per spiegare anche a chi ci ascolta, si tratta poi nel dettaglio di una sorta di PC nano che saranno
Esatto.
inseriti all'interno dei sistemi di votazione. Quindi, in qualche modo, si consente di votare cittadini diversamente abili, come lei ricordava, o con necessità specifiche e particolari, tipo menomazioni visive o motorie, in qualche modo consentendo a seconda delle diverse esigenze, quindi avrete anche come dire, una casistica molto particolareggiata, immagino, perché i numeri sono assoluti, parliamo di 31 milioni di persone, ma questo significa anche una serie di casistiche sterminate, mi spiego meglio, no, avete dovuto capire prima anche il tipo di disabilità per meglio attrezzare il voto affinché nessuno restasse escluso, altrimenti, come dire,
Chiaro.
il supporto sarebbe stato fallace.
Infatti, sono stati fatti parecchi studi prima di mettere in moto tutto questo progetto, si parla negli ultimi 6-7 anni, per capire quali fossero le esigenze per colpire un raggio spettro di esigenze dei diversamente abili. Qua si parla sia di disabilità temporanee, quindi se uno può essere un braccio fratturato piuttosto che un problema alla vista, altresì anche disabilità permanenti.
Oh,
Quindi,
sì,
prego.
prego, prego, prego.
No, poi volevo, visto che aveva accennato anche a quella che è poi la macchina in sé, il nostro sistema che va appunto all'interno di questa macchina che si chiama Automark è un sistema appunto a basso consumo ed elevate prestazioni che è stato sviluppato in un modello custom, quindi customizzato al 100%, ossia fatto ad hoc per questa applicazione è basato su un processore Intel, nelle precedenti versioni un processore 425 EXP, mentre oggi viene fatto su un processore EXP 465, sul quale gira un sistema operativo che è Windows CE. Anche questo per facilitare l'utilizzo per gli utenti diversamente abili, quindi un sistema operativo e un'interfaccia molto intuitiva.
Tra l'altro,
Semplice.
avete previsto tutto perché mi sembra di capire che avete lavorato anche sul funzionamento a batteria nel caso di blackout, eccetera, considerando anche che i blackout durante il voto sono situazioni ad altissimo rischio per la regolarità del voto per motivi del tutto evidente.
Assolutamente, assolutamente. Infatti c'è un sistema di backup, appunto come ha detto lei, a batterie, anche per durate superiori alle 2 ore, quindi in caso di blackout non solo temporanei ma anche prolungati, la macchina comunque riesce ad operare, a garantire il voto della persona che in quel momento è al seggio.
Edoardo.
Sì, ma la prima cosa è, siccome siamo, poiché siamo in radio, per i nostri ascoltatori volevo chiederle quanto è grande questo aggeggio, dove si mette, dove si colloca, in che punto, diciamo, del seggio del votante?
Dimensionalmente può essere, vado a memoria perché non ce l'ho di fronte, comunque largo 50 centimetri ed è profondo 80 centimetri.
È uno posto... scatolotto,
esatto,
una scatola,
esatto,
che comprende lo schermo.
Comprende lo schermo, è uno schermo che comunque ha una posizione verticale. La posizione è messa su un appoggio che può essere alzato o abbassato a seconda dell'altezza della persona, o se questa persona utilizza una carrozzina per certo, spostarsi. Quindi ha uno schermo che viene messo in posizione verticale, può essere inclinato. Dietro questo schermo, quando viene confermato il voto, o tramite il touchscreen, o tramite la tecnica a soffio, o tramite audio, si conferma la votazione sul touchscreen, e dietro c'è una stampante che poi stampa il voto della persona votante.
Senta, no, vai Edoardo, vai.
Un'altra cosa, non voglio fare il suo agente commerciale, quindi non le chiederò la percentuale, ma se si dovesse intervenire in Italia, per esempio, con il numero di disabili o di diversamente abili in Italia, quanto spenderemmo? Quanto spenderebbe lo Stato italiano? Riesce a farlo così all'istante?
No, avevo la stessa domanda, quindi va benissimo.
Ma quanto spenderebbe lo Stato italiano?
Sì.
Non lo so. Non glielo so dire, le posso dire che forse comunque dovrebbe considerare una spesa di questo genere. Io ricordo quando ero studente andavo ai seggi di scene a dir poco raccapriccianti per quanto riguarda i diversamente abili, che dovevano entrare alle urne, votare con delle carrozzine che non riuscivano ad entrare, non c'era alcun tipo di privacy, non riuscivano, insomma c'era una cosa che mi ha fatto pensare a lungo questa.
Sì, tra l'altro...
E questa, scusi se lo dico, e questo è stato anche uno dei motivi oppure no per cui Eurotech ha deciso di fare ricerca e poi arrivare a questo risultato?
Ma
c'è della storia personale in questo?
Beh, la visione di Eurotech, devo dire che pur essendo un'azienda che opera nel settore dell'elettronica, la nostra visione è quella di portare tecnologie digitali per un mondo migliore, assolutamente, questa è la nostra visione ed è scritta ovunque. Visione e anche missione, direi. Questo subentra anche proprio nel day by day, quindi la tecnologia secondo noi deve facilitare la vita di ognuno di noi nel day by day. Presa questa visione e missione, il progetto Automark per noi era proprio in linea con questa nostra visione, in linea con le esigenze di una società odierna e anche futura. Quindi diciamo che il progetto è allineato con quello che vuole essere la missione di Eurotech.
Allora,
ricaduta, nel senso, tutta questa tecnologia, questa ricerca e a questo punto anche questa commessa da parte degli Stati Uniti ad avere queste vostre apparecchiature, può avere una ricaduta nel complesso problema che noi in questo programma portiamo avanti da anni, e cioè il problema di trasformare il voto cartaceo, il voto su un pezzo di carta, con tutte poi le procedure di conteggio che sappiamo, in un voto invece elettronico, come si può dire, con un calcolo automatico, chiuse le urne, dopo 10 secondi si sanno i risultati. Ecco, può essere d'aiuto o è tutta un'altra strada di ricerca la vostra?
Ma io credo che sia assolutamente d'aiuto, io credo che sia d'aiuto che quello che dove si come si è mossa l'America verso in questa carreggiata, credo che debba essere ad esempio a tutti i paesi del mondo che non adottano questo metodo, assolutamente ad esempio.
Ecco, c'è una leggenda metropolitana, a volte non così leggenda, che dice che il voto elettronico in fondo nel momento della trasmissione, non tanto nel momento del voto, ma nel momento della trasmissione può diventare molto più pericoloso, il dato da trasmettere può essere molto più manipolato in fondo del dato cartaceo che può essere ricontato più volte, verificato in seguito da persone diverse, da controlli diversi e via dicendo. Lei cosa mi dice su questo punto, che è uno dei punti chiave per far decidere ai governi di usare il voto elettronico piuttosto che quello vecchio cartaceo?
Questo è sicuramente vero in un passato anche non tanto remoto, in un passato abbastanza prossimo. Diciamo che ormai oggigiorno con i software che abbiamo sviluppato per applicazioni di questo genere, ma anche per di tanto altro genere, consideriamo anche che la Eurotech è presente negli Stati Uniti con un'azienda che si dedica solamente a elettronica per la difesa, quindi dove l'accuratezza, la riservatezza di passaggio di informazioni è basilare. Ormai oggigiorno con appunto, come le dicevo, i software che abbiamo a disposizione, degli errori nella trasmissione dei dati direi molto molto improbabile.
E delle incursioni oltre che gli errori?
Ma le incursioni anche qui ormai di incursioni sicuramente, ripeto, in un passato abbastanza vicino a noi, erano cosa di ordinaria amministrazione, gli hacker piuttosto che i manipolatori, bastava uno studente universitario abbastanza capace che un'operazione del genere era fattibile. Anche lei credo si sarà reso conto che sempre meno si sentono di intrusioni in sistemi informativi o manipolazione di dati da parte di esterni. Ovviamente qualcuno le chiavi di accesso le ha e la possibilità di manipolare un dato le ha. Direi che a questo livello coloro che hanno queste chiavi sono sicuramente persone che sia dal punto di vista federale che comunque dal governo sono persone assolutamente fidate.
Senta, ingegnere, io vedo che insomma, un po' dalla vostra storia che il vostro gruppo è anche un gruppo giovanissimo, perché insomma siete nati nei primi anni 90, nel 92. Siete un gruppo friulano, lo ricordiamo, con sede vicino Udine, ad Amaro, e siete diventati però piuttosto velocemente insomma uno dei gruppi maggiori a livello mondiale nel settore della ricerca, della commercializzazione dei computer miniaturizzati, dello sviluppo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi vuol dire che c'è margine operativo per l'eccellenza italiana in questo campo. Però mi sembra che in Italia, adesso non è per dare medaglie a questo programma, però in Italia non se ne siano accorti molti, o è una sensazione malevola la mia?
Ma no, io credo che un po' la storia di Eurotech è sicuramente soprattutto per la nostra zona qui nell'estremo nord-est italiano, è abbastanza una storia abbastanza singolare, però una storia singolare che si è basata su un piano industriale molto solido e che ha voluto investire in mercati esteri, non perché l'Italia non sia un parlo in termini generali, non perché l'Italia non sia un mercato che possa dare soddisfazioni e possa dare crescite, ma perché come ogni mercato nel mondo insomma si passano delle fasi. Adesso va bene, siamo in una fase che è abbastanza critica a livello mondiale, ma negli anni precedenti, quando toccavamo una fase critica in Italia, comunque eravamo sostenuti dalle operazioni americane piuttosto che dalle operazioni francese, inglese, finlandese, asiatiche, quindi Cina, Giappone. Il modello è stato quello di espandersi su scala globale laddove fosse possibile e laddove trovassimo un investimento che valeva la pena perseguire.
Sì, e tra l'altro comunque appunto poi alla fine non possiamo non considerare comunque un po' amaramente che se ne sono accorti prima negli Stati Uniti che da noi, che voi fornivate questo supporto direi prezioso per il voto per le persone diversamente abili. Questo è un dato di fatto, no? Mi sembra
Sì,
incontestabile.
questo è vero.
Ebbene.
La sua domanda di prima, che mi chiedeva quanto dovrebbe investire l'Italia per adottare un sistema del genere, ripeto, non lo so, bisognerebbe vedere un po' quali sono le esigenze. Ora io i numeri italiani non li ho a memoria.
No, no, certo, ma insomma, chi se ne
Comunque
deve
sì.
occupare se ne può occupare interpellando voi o
Esatto.
un'azienda, insomma, leader che fa questo
Assolutamente.
servizio, altrimenti sembra che facciamo pubblicità.
Assolutamente, anche perché visto che la nostra casa madre, gli headquarter per così dire, sono in Italia,
Appunto, mi
sarebbe
sembrava.
anche bello, poter portare avanti certi progetti molto importanti, sia dal punto di vista tecnologico, ma anche dal punto di vista umano, sarebbe bello poter andare a segno
Cioè, no,
anche.
no, voglio dire che poi dal nostro punto di vista, credo Edoardo sarà d'accordo con me, insomma, l'importante è che in Italia si risolva il problema, tra l'altro da questa emittente spesso esponenti radicali hanno, e ogni volta che si vota, ripropongono il problema che resta un nodo irrisolto, però appunto, credo che si debba comunque dire che è un problema che va risolto, che poi voi siate i migliori, bene, altrimenti no, toccherà a qualcun altro, ma l'importante è che il problema sia risolto e che, visto
Esatto.
che la tecnologia lo consente, non si capisce perché non si
Esatto. Ma
faccia.
sì,
Ecco.
poi tra l'altro io ritengo, non so l'ingegnere cosa pensa, ma insomma torno un attimo al discorso di prima, ritengo che se, e dalle sue parole ed è vero anche dalla rassegna stampa quotidiana, appare in grosso calo il pericolo di manipolare dati che viaggiano nella rete o che stanno in memorie, ecco, se questa che era in fondo la ragione, non dico la scusa, ma perlomeno la ragione fondamentale per cui si è sempre molto dubitato nel passare dal cartaceo al voto elettronico. Oggi che ci sembra appunto esserci tutte le sicurezze possibili, anche perché non a caso grandi paesi adottano questo sistema e quindi confermano con le loro decisioni che questa paura della manipolazione dei dati non c'è più né in loco né nel trasporto, beh, a questo punto, come dire, scuse tecnologiche non ce ne sono, diamoci una mossa. Ed è interessante vedere come un paese così, come dire, laico, pur patriottico, ma assolutamente laico sulle cose concrete da fare, decide di farle fare un'azienda del nord-est italiano piuttosto che del nord-est del Montana o dell'Illinois.
Eh beh, certo, per
Ma
motivi.
assolutamente, noi devo dire che dal punto di vista della ricerca, e questo lo possiamo dire per tutti i rami, dalla medicina alla fisica, alla tecnologia, gli italiani spiccano un po' in tutto il mondo. Tant'è che purtroppo il bravo ricercatore italiano alla fine io lo trovo sempre negli Stati Uniti. Però devo dire che avendo appunto dei bravi ricercatori qui in Italia e avendo in mano le tecnologie qui in Italia, pur con sedi americane, siamo riusciti a sfruttare un po' questo know-how su applicazioni che tuttora in Italia non è possibile implementare, ma negli Stati Uniti erano pronti. Abbiamo, dal punto di vista anche del business, abbiamo diciamo, preso un po' la palla al balzo.
Ecco, nel suo sguardo, nei suoi viaggi, quali sono gli altri paesi oltre gli Stati Uniti che sono arrivati o stanno arrivando a queste spiagge tecnologiche di allargamento di fatto, così si può dire, della base di chi vota e vota in modo sicuro?
Sì, ma devo dire che ne abbiamo anche qui in Europa paesi che si stanno un po' affacciando a queste tecnologie, che sono un po' gli storici dal punto di vista anche ingegneristico, sia uno la Germania, Comunque, per andare oltre Europa, e anche qui rimaniamo un po' sugli storici, il Giappone, dove tra l'altro la Eurotech ha voluto fortemente investire, il Giappone è assolutamente uno di questi paesi.
Un'ultimissima cosa, visto che abbiamo ancora 2 o 3 minuti, però vorrei in qualche modo, a parte il tema della ricerca che lei ha evocato e tornando in Italia si è reso conto che è un tema piuttosto caldo in questi
Sì.
giorni, e comunque drammaticamente tuttora irrisolto, in particolar modo dal punto di vista economico, come non le sarà sfuggito, ma le chiedevo, in qualche modo di improvvisarsi reporter per un paio di minuti, visto che è appena andato negli Stati Uniti, magari proprio sullo specifico della questione del web, perché proprio in queste ore si fanno un po' i conti sulla partita che si è giocata, e lo dico anche a Edoardo Fleischner,
Certo.
su internet in particolare. E insomma sembra evidente che Obama abbia in qualche modo non vinto ma stravinto la competizione della rete, sui blog, eccetera, eccetera. Chiederei, come dire, tenterei di sfruttare appunto il ritorno fresco dagli Stati Uniti dell'ingegner Nicoloso anche per chiedergli invece stavolta, al di là della sua professione, così dal punto di vista dell'istinto, che cosa ha percepito nell'aria, in particolar modo su uno strumento, credo, al quale avrà prestato molta attenzione, che è quello del blog, di internet, di come stanno vivendo gli americani queste ultime ore anche sulla rete del duello verso la Casa Bianca.
Assolutamente. Ma devo dire che ai duelli ai quali ho assistito io, questo è forse il più interessante. Probabilmente anche perché col passare degli anni è quello che è diventato più mediatico. Comunque una considerazione, se pensiamo al 2004, quindi a Bush Kerry, fino al 2 novembre del 2004, quindi il primo martedì di novembre, giorno delle elezioni, si dava per vincitore Kerry. C'è stato un brutto risveglio per lui invece il 3 novembre, quando alla Casa Bianca sarebbe rimasto Bush. Quindi sicuramente Obama ha un margine superiore a quello che aveva Kerry nel 2004, e si dà assolutamente per vincitore. Però c'è ancora molto scetticismo, non solo così dai cittadini, anche parlando un po' negli aeroporti piuttosto che al mattino quando si va a prendere il caffè al bar, c'è ancora parecchio scetticismo. Noi tra l'altro abbiamo una delle nostre aziende proprio nel Kansas, quindi nello storico Midwest,
Sì.
che è assolutamente, storicamente e anche tutt'oggi, un'area molto repubblicana, dove invece sono molto convinti, della vittoria di
Di
McCain.
McCain.
Esatto. Proprio ieri in aeroporto, prima di partire, la CNN dava soli 5 punti di vantaggio a Obama su McCain. Quindi direi che è una gara ancora aperta. Ci sono ancora 3 giorni, 2 giorni. Nelle gare alla Casa Bianca americane non si sa mai cosa può uscire l'ultimo giorno. Io credo che anche quest'anno, avendo utilizzato la possibilità di votare anticipatamente, ormai i due candidati, le cartucce più importanti, le abbiano sparate. Quindi
L'abbiamo già sparato.
non
Ok.
credo ci saranno delle grosse sorprese.
Vedremo come finirà, vedremo di analizzare
Bisognerà
appunto.
anche vedere se quattro, perché si dice che ogni anno sul web vale 5 anni. Bisogna vedere se questi 4 anni trascorsi non siano in realtà 20
Sì.
per il web, e quindi questo strumento in realtà dopo 4 anni faccia o farà veramente la differenza, perché, come diceva giustamente Emilio, sul web non c'è dubbio chi sta vincendo da tempo. Poi nelle urne vedremo.
Esatto, no, questo è assolutamente vero. Dal punto di vista web, la campagna di Obama è stata sicuramente più efficace, ed è quella che ha
ad oggi è vincente. E poi, come dice il professore, appunto bisogna aspettare martedì per vedere cosa diranno le urne.
Insomma, in questo momento l'ansia è soprattutto dei bookmaker, secondo me.
Esatto.
Va bene, tra l'altro la Radicale rimarrà a microfoni accesi quella notte, come abbiamo sempre fatto in queste occasioni, e quindi vedremo anche di commentare anche noi da qui, con il supporto di commentatori, esperti, giornalisti e altri ospiti, quel che starà accadendo e che poi sarà accaduto per la fine della corsa alla Casa Bianca, l'inizio del nuovo mandato presidenziale a Washington. Allora, intanto noi ringraziamo l'ingegner Gregorio Nicoloso, che è ADD Eurotech, che di ritorno dagli Stati Uniti proprio da poche ore ci ha un po' spiegato i 31 milioni di elettori americani che voteranno grazie a tecnologia in parte italiana della Eurotech, che ci ha spiegato come e perché. Ci sembrava davvero interessante e importante non tralasciare questo aspetto. Grazie Edoardo Flaschner, che ci ha supportato anche quest'oggi, da sottoscritto. Grazie a chi ci ha ascoltato. Oggi sono andati in onda un po' prima, andiamo in replica poi alle 15. E trovate questa puntata, come tutte le altre, sul sito di Radio Radicale, radioradicale.it. Per scriverci, come sempre, mediaeddintorni@radioradicale.it. Lo ripeto, mediaeddintorni, scritto tutto attaccato, mediaeddintorni@radioradicale.it. Grazie.